Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
Oh, buongiorno chef, come andiamo?
Buongiorno Pier, devo dire con le dita incrociate bene, purtroppo siamo in questo momento critico e andiamo avanti, perlomeno a dare qualche notizia buona di ricette buone.
Sì, qualche un po' di comfort oggi, food, ma nel senso buono, oggi veramente sono felice. Oggi
perché felice. Ti piace l'ingrediente?
Mi piace l'ingrediente, poi insomma l'ingrediente lo diciamo, lo zafferano è l'ingrediente.
No, perché voi dovete sapere che io devo condividere anche, mettermi in discussione su quale ingrediente usare nella trasmissione.
Mi porti gli insetti o mi porti le cose, cioè io comunque sono occidentale, romano, mangio la cacio e pepe, però oggi mi sottopongo volentieri a questo rito molto milanese dello zafferano. Fra l'altro ricordiamo che tu hai cucinato il risotto alla milanese, il risotto come tu lo chiami, zafferano e riso,
zafferano, e, zafferano riso. E riso, ma perché
per mattarella e Steinmeier,
assolutamente zafferano è proprio l'ingrediente che mi ricorda la mia infanzia, la mia gioventù, il riso della mia mamma, e poi soprattutto anche perché adesso io riesco a utilizzare uno zafferano quasi a chilometro zero.
Esatto.
Io cioè prima utilizzavo tipo sempre quello sardo, che è molto buono, quello marchigiano.
Adesso dov'è? Il Parco Lambro?
No. Adesso non è proprio il Parco Lambro, però è a 40 chilometri dal Do. Non è chilometro zero, però è lombardo, è Comasco.
È Comasco.
È la Collina d'Oro, è un piccolo artigiano, un piccolo coltivatore.
Allora, 349-239-0191 è il numero per gli SS Oldani. Vi ricordo che il più goloso riceverà il libro Pop Rhapsody, il libro di del professor
il nostro libro.
Io ho fatto una piccola prefazione, va bene, insomma, la cosa fondamentale è che Oldani abbia fatto le ricette.
Se ma ti vuoi dissociare dal libro?
No, mi dissocio dal libro, voglio darti, cioè voglio dire, la gente magari dice libro di ricette mie, magari non se ne mangia nessuno, ecco. Va bene, comunque, buongiorno Germano Lanzoni, comico, attore del Terzo Segreto di Satira, sei nel collettivo del Milanese Imbruttito, insomma Milanese Imbruttito, sei in qualche modo il Milanese Imbruttito. Quanto è imbruttito Oldani?
Ma tantissimo, ma direi che è di livello. Lui è imbruttito inside, non ci puoi fare niente, è preciso, puntuale, ti rompe il cazzo, è milanese.
Esatto, è milanese. Milanese, infatti prima, un minuto fa, quando ci stavo per collegare, una cominciato a fare F205, che credo
Y,
sia
F205Y.
Y è la tua, cambia, è l'ultima, lo diciamo, è l'ultima parte del codice fiscale, la lettera finale cambia di persona in persona.
È chiaro, quello
tu, Germano,
che mi rende
cosa
milanese.
Sei? F205, sì.
Io?
Sì.
No, la verità no, lo sapete, eh? Io sono nato a Palermo Dugnano,
e quindi
quel giorno l'ostetrica di mia madre, santissima donna, perché oramai ci ha lasciato, invece di essere di turno in Mangiagalli, sono nati tutti in Mangiagalli.
Ma non ti devi preoccupare, va benissimo ugualmente, cioè non è che è una cosa, comunque insomma,
no,
io sono H501, ecco, tengo a precisare, ecco. C'è una certa romanità che rivendico con grande fierezza, un grande saluto agli amici dell'F205, ma io sono H501. Però oggi gioco felicemente in trasferta, perché questo, che cos'è per te il risotto alla milanese, anzi il zafferano e riso, come lo chiama Oldani? È il piatto del cuore?
È il piatto del cuore, il piatto della storia, nasce da un pazzo, zafferano, che metteva lo zafferano nei colori, no? Lui era uno di quelli che coloravano il mosaico di Sant'Elena in Piazza Duomo, erano bravi i fiamminghi, Valerio penso che si chiamava il suo padrone, e lui geniale perché metteva lo zafferano per brillare i colori, poi si sposa, se non sbaglio la figlia, forse la voleva lui sposare eccetera, e insieme a quei brigantoni degli chef buttano lo zafferano nel risotto, per la prima volta diventa giallo, quindi è, vuol dire, è Milano nel senso creativo, goliardico, poi di gusto.
Anche di sperimentazione, ovviamente, di gusto, con un gusto molto tradizionale. Qual è il segreto di questa ricetta? Che lo diciamo, io adesso tu fai giustamente il modesto, però
possiamo
ricordiamo
dire,
che nel
allora
pranzo, nel pranzo con Mattarella e Steinmeier, la richiesta del nostro Presidente della Repubblica, che salutiamo, magari ci sta ascoltando, bisogna avere dei grandi sogni, no? Bisogna volare alto, la richiesta è stata proprio questo piatto che aveva già mangiato.
Sì, perché sai che l'aveva già assaggiato nel periodo di Expo, quando io avevo questo piccolo chiosco chiamato Zafferano Panettone e Riso, era un format molto, molto gianjanese. Si può dire in
chi
Expo.
È, diciamolo, scusa Germano, puoi tradurre perché sì, è andato sotto al po'. Che cosa, chi è il Giangiana?
Giangiana è colui che abita fuori dalla circonvalla, per okay. cui rogito ergo sum, okay. insidering, outsidering.
Ok, perfetto. Poi ci fu la richiesta due mesi e mezzo fa, di rifare qui a Milano, per cui con molta passione l'ho rifatto, e la differenza tra il tradizionale risotto alla milanese, senza la E finale perché risotto alla milanese si dice in dialetto, faccio l'infusione a parte perché reputo lo zafferano un fiore molto delicato, un prodotto anche di rispetto nei confronti del contadino che lo produce, perché tu sai che per ogni fiore bisogna chinarsi, prendere il fiore, aprirlo, togliere i pistilli, certo. tenere i tre pistilli assieme, per cui è un lavoro veramente incredibile.
La cosa è fatta a mano.
Insegna nella vita le cose, per quelle cose di qualità bisogna chinarsi, piegare la schiena, lavorare
e fatturare ovviamente. Senti, caro imbruttito, adesso io vorrei capire, voi del collettivo cosa pensate di questa, insomma, non è stato un anno semplice per tutti ovviamente, ma insomma soprattutto per chi è abituato in maniera particolare, no, come nel tuo personaggio divertentissimo, ovviamente anche un po' stereotipato, a non fermarsi mai, a un certo tipo di dinamismo, insomma è proprio un'alterazione dello stile di vita, al di là di tutti gli aspetti drammatici ovviamente che questa vicenda comporta.
Credo in parte sì, in parte no. In parte no, nel senso che Milano è una città che si sta a modificare al contesto. Dico, sono diventato serio, non so se non vedevo.
Sì,
tanto.
Sì, incredibile.
E in parte sì, perché chiaramente la relazione, con gli incontri, eccetera, fa parte proprio del tessuto, del mindset. Dovevo buttare un inglesismo, se no non ero me stesso. Della città, quindi il fatto di non incontrarci, questo ci limita molto, perché sugli incontri, le relazioni, le cene, i pranzi si costruiscono business e profitti futuri. Al contempo siamo una città abituata a adattarci velocemente al contesto che cambia.
Va bene, ci fermiamo solo un attimo, dobbiamo fermarci, ma poi ripartiamo. Credo ci sia il traffico adesso, che insomma è un tema particolarmente caro a tutti quelli che appunto vanno in giro a fare i fatturati, e quindi F205.
Mangia come parli.
Allora, siamo con Germano Lanzoni, comico, attore, il terzo segreto di Satira, tra l'altro mi fa pensare a delle cose veramente meravigliose. Se per caso c'è qualcuno all'ascolto che non ha visto il terzo segreto di Satira, se lo vado a vedere, ci sono delle cose. Il D'Alemiano per me rimane una delle cose più divertenti degli ultimi 50 anni, 100 anni, 200 anni, vabbè. E poi ovviamente, insomma, interpreti il signor imbruttito nel collettivo del milanese imbruttito. Ma in questo momento sono più imbruttiti i milanisti o... cioè, ci sono caratteristiche diverse? C'era quella vecchia divisione,
sì,
no? Però, ecco, spieghiamo agli italiani la divisione fra Bauscia e Casciavit, che mi pare, no?
Questa la faccia spiegare a Germano, sì, la so anch'io, però.
Un interista, no. Un milanista, ma sentiamo i due punti di vista, partire da Germano.
Allora, il Casciavit è, come dire, il tifoso milanista, perché ha una storia più popolare. Diciamo che comunque la storia del calcio nasce da Kilpin, quindi il nostro presidente, il nostro primo fondatore. E i Bauscia invece sono gli interisti, Bauscia perché si atteggiano, sono tutto io, e sono tifosi nerazzurri. In questo momento salutate la capolista.
Ecco, mi sembra. Invece il Dani, lei cosa dice?
No, io non ho niente da dire, non posso dire, perché se no entriamo in un tema calcistico che tra Inter e Milan non è leggero, non sarebbe leggero, a parte le due mitropa, però voglio dire, va bene.
Ah, siamo alle mitropa. Le mitropa, lo diciamo,
nessuno
perché
le conosce.
Le mitropa erano le vecchie competizioni riservate alle squadre della Serie B, era un torneo internazionale.
Che noi non vediamo perché sono dietro le sette Champions, no?
Nella
di spazio.
Senti, allora tu sei milanese da parte di madre, ma sei emiliano da parte di padre. E
devo dire che si sente l'accento un po'. Prima ha detto un paio di parole emiliane, stavo intervenendo, però questo mi conferma che una parte emiliana ce l'hai.
I nonno paterno, sì, di Codigoro, siamo al limite dell'Emilia, è vero che la nonna è dall'altra parte, il paese dall'altra parte del fiume, che era in provincia di Rovigo, quindi io ho Lombardo, Emilio, Veneto.
Ah, provincia di Rovigo, anche mia nonna, vedi? Anche mia nonna, di Salara,
Ah, quindi non zone c'è più da
qualche anno, sì, zona a Rovigo, non Mentrigo, a Legnago, non Ghevago, diceva sempre, e Salara è praticamente al confine fra Veneto e Emilia Romagna, e anche mia nonna faceva le tagliatelle, credo come tua nonna, che però nonna Yolanda è polpette, no? Polpette.
Nonna Yolanda tagliatelle, nonna Andrina polpette, nonna Yolanda tagliatelle senza tirava la pasta senza l'uso dell'acqua. Questo era quando mio nonno si accorgeva che la Yolanda aveva messo un po' d'acqua per tirare il mattarello, perché c'era una certa, prendeva il piatto, lo buttava nella piazza, lo buttava nella tavola dicendo mi mangi no. No, ma un sacrilegio, perché quel sugo e quella pasta non l'ho più mangiato. Però quando è morto mio nonno, mia nonna si è preso i soldi del conto corrente, si è preso il cappotto e è andata sulla tomba del nonno dicendo stai a tenere e si è preso la rivincita di tutte le volte che non veniva apprezzata la tagliatella.
Certo. Senti, tu sei molto legato anche al riso al salto. Vogliamo dire cos'è il riso al salto, Oldani?
Perché ma sai, della mia cultura, della mia famiglia, devo dire che l'ho visto pochissimo, nonostante fossimo tutti milanesi. E negli ultimi anni ho ragionato del perché mia madre non avesse mai dato importanza a un piatto così forte per la cucina milanese, perché in effetti il riso al salto arriva da una cultura dove faccio abbondante riso, poi vabbè, se lo avanzo il giorno dopo lo faccio saltare in padella, lo arrostisco in padella dandogli quella forma rotonda, sì, dorata, eccetera,
perché è riso arrostito in pratica,
è un riso arrostito, sì. Cioè, dopo magari diamo la ricetta, okay. Però in casa mia, avendo mia madre che faceva quella che ripeto sempre, l'economia applicata alla famiglia, non ha mai cucinato un chicco di riso in più per quello che potesse essere, certo, l'avanzo, no?
Quindi
non c'era mai l'avanzo.
Anche a casa mia per motivi diversi.
Ecco, vedi. Per cui questa economia ci ha portato, prima cosa, a raschiare, non so Germano anche a casa tua, quando mia madre cucinava il riso, lo faceva in una pentola di rame stagnata,
sì,
per cui si aspettava alla fine per grattare la pentola e mangiare la crosta.
Che è un po' il riso un salto, no?
E alla fine il gusto è quello, perché è la rostitura, per cui alla fine lo sentivi. E la cosa mi dava fastidio perché prima c'era il papà, poi c'era mio fratello, poi mia madre, poi in ultimo venivo io, per cui quando arrivavo io alla fine la crosta era sempre poca. Okay. È per questo motivo che al mio ristorante, nelle 8 differenti tipologie di ricette del riso alla milanese, ho messo un riso al salto invertito, cioè un riso mantecato con una crosta di riso sopra.
Okay,
mi sono rifatto un po' su mia madre. Certo, ecco.
Senti, invece che pensi del sushi, Germano? Sai che qui a Milano mangiano tutti i sushi, io veramente...
Il sushi, lo diciamo, è perché i cuochi giapponesi sono pigri, non c'hanno voglia di cucinare, allora te lo piattano freddo, perché ti fanno pagare un sardo da me per stare lì a far andare i man nel riso, ma fegano, cucinano il salmone.
Loro hanno questa cultura nel servire il cibo nella maniera più corretta. È una cosa che naturalmente ha fatto un po' fatica all'inizio, ma già 30 anni fa c'era il primo Poporoia, ti ricordi Germano, in via Eustachi? L'unico ristorante che faceva qualcosa di giapponese era questo Poporoia, che esiste ancora oggi, che è un micro ristorante, e da lì ha iniziato tutta quello che è la cultura del sushi e dei giapponesi a Milano.
Vabbè, Lanzoni, dai, lasciamo... Sì.
No, vuol dire che a me piace molto il sushi anche il brasiliano, perché c'è una cultura nipponica in Brasile, a Milano c'è Roberto,
esatto, bravissimo.
Del Finger, che sono molto bravi in questa tradizione. Ragazzi, vi volete salutare, vero?
Sì, perché devi fatturare.
No, volevo ringraziarvi. E approfitto per così ricordare a tutti i ristoranti che in questo momento stanno facendo i salti mortali. Abbiamo citato due ristoranti di amici dove io faccio anche spettacolo, per esempio Leo dell'Arlati.
E grande Arlati.
A tutti coloro che stanno tenendo botta, perché è veramente dura.
È dura.
È vero.
Ma insomma, speriamo che la luce sia all'orizzonte. Grazie a Germano Lanzoni. Viva!
Viva! Di Coffee Kitchen, siete i numeri uno!
Viva i milanesi, ciao. Più o meno i bruttini, i milanesi, i romani, i palermitani, i napoletani, tutti, insomma, la ricchezza, la profondità, anche i campanili sono divertenti. È bello anche prendersi in giro e avere delle rivalità però sane legate proprio alla voglia di conoscere, di approfondire i gusti e i sapori delle altre città. Abbiamo, a proposito di gusti meravigliosi, abbiamo Alessandra Knam, responsabile marketing e commerciale della Knam SRL, che ha scritto con il marito Ernst Knam.
No, aspetta.
Leggenda assoluta.
Responsabile, ma no, lei è proprio la pasticcera della Knam Association, sì. È il Knam Group, è lei che adesso comanda in pasticceria.
E fra l'altro, in questo libro dice: con noi tutti possono diventare pasticceri, pure io? Cioè, pure uno disperato come me che non sa fare niente? Ciao Ale.
Ciao Alessandra.
Buongiorno a tutti. Ciao Ale. Ciao Davide. Tutti possono diventare pasticceri e io ne sono la prova, direi.
Lei ne è la prova, ma lei in effetti è tanti anni che stando dietro a questo grande pasticcere e amico, ha assorbito come una spugna, adesso ha fatto vedere realmente chi fa dei due la vera pasticceria, vero Alessandra? Ti ho visto poco tempo fa in una trasmissione dove ti chiedeva la differenza tra tre sfoglie italiana, francese, olandese. Se ce le vuoi dire in due secondi le ascoltiamo benissimo, eh?
No, allora tu lo conosci molto bene Ernst, e quindi mi ha fatto tutta una cosa, uno studio sulla pasta sfoglia, sui tre tipi di pasta sfoglia, non solo, ma poi mi ha fatto le domande del tipo: quanti fogli ha una pasta sfoglia? E quindi mi ha fatto fare tutte le prove, mi ha dato un tovagliolo e mi ha insegnato a fare le pieghe.
Beh, non male, eh?
Un genio.
Non male. Fra l'altro, quando vi siete sposati, la cosa meravigliosa è che la torta nuziale l'ha fatta lui, cioè capisce a che livello straordinario, che era una mousse cioccolata e arancia in monoporzione a lingotto, conferma dottoressa?
Sì, confermo.
E conferma che la pasticceria è molto aritmetica, cioè che rispetto alla cucina tradizionale ovviamente c'è spazio per la fantasia, ma ci sono poi delle logiche veramente aritmetiche da rispettare nelle proporzioni?
Sì, assolutamente sì. La prima cosa che lui mi ha insegnato è lavorare il metodo innanzitutto, e comunque le pesate, quindi si inizia a pesare, è tutto preciso, soprattutto inizialmente, quando uno deve appunto imparare a mettere le basi.
Quindi forse paradossalmente è più facile cominciare, chef, no?
Beh, poi c'è tanta manualità, Alessandra lo può confermare, perché poi Ernst è bravissimo, poi la sua parte più esplosiva secondo me è anche nelle pièce che fa di cioccolato, dove o hai manualità o sei veramente un maestro, un artista, o sennò difficilmente riesci a fare quelle cose che lui fa. Alessandra, devo fare i complimenti perché ho letto il libro, ho avuto l'onore di fare l'introduzione al libro. Da amico di vecchia data con Ernst, figurati che ci conosciamo dall'89, per cui sono qualche giorno, e devo dire che l'ho letto, l'ho guardato, l'ho sfogliato ed è veramente, ti mette nella posizione di poter cucinare, di poter pasticciare tra virgolette in pasticceria, cioè con i dolci, ed è una bellissima cosa, perché facendolo con questa maniera molto delicata, molto, molto sensibile come è Alessandra, riesce a capire e a produrre dei buoni dolci.
Sì, poi è molto il momento in cui è nata questa cosa, no? È nato proprio in un momento in cui io, come tanti altri, come tutti, no? Ero un po' giù di morale, per cui lui ha trovato questo escamotage, diciamo. Quindi lui doveva assolutamente fare qualcosa, perché non sa stare fermo, e si è messo a insegnarmi la pasticceria, le prime cose. Io ho messo la testa su qualcos'altro che non fossero le notizie che arrivavano in quei momenti, e abbiamo scoperto che ho una discreta manualità, e mi ha fatto fare tutto a mano, montare le uova, tutto a mano, senza impastatrice.
Fantastico.
Per dare un messaggio sostanzialmente, perché tutti in quel momento eravamo chiusi in casa e tutti dovevano essere in condizione, chi aveva le attrezzature e chi non le aveva, di fare quello che facevamo noi.
E questo è un aspetto anche importante, l'aspetto psicologico di creatività legato al cucinare e a giocare con i sapori, in particolar modo in questo caso con i sapori dolci. Ricordiamo, Knam & Knam, con noi tutti possono diventare pasticceri, è uscito per Solferino il 12 novembre. Grazie ad Alessandra, poco ripartiamo, siamo in ritardissimo, dobbiamo fare ricette, essere soldani, di tutto di più, Spazio News.
Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, facciamo la prima ricetta, che mi sembra, insomma, che qua si parla molto tanto, semplice. Ma ecco, vellutata di finocchio allo zafferano, pane di riso tostato.
Allora, il pane di riso perché? Perché ho voluto mantenere un po' zafferano con l'abbinamento del riso, anche se in questo caso è un pane. È molto facile la ricetta: cuociamo 250 grammi di finocchio tagliato sottile in acqua bollente con 0,5 grammi di zafferano, la saliamo leggermente, dopodiché leviamo dal fuoco, frulliamo e otteniamo una vellutata molto setata. A parte, tagliamo 150 g di calamari, li saliamo leggermente, li facciamo arrostire appena appena sotto il grill a 230 gradi per un minuto e mezzo al massimo. In un'altra padella avremo preparato 150 g di pane al riso, fatto con la farina di riso che avremo grattugiato, quindi avremo una polvere di pane che faremo saltare in padella con 30 ml di olio extravergine di oliva, sino a renderla molto croccante questa polvere. E poi serviamo con la vellutata nel piatto, il calamaro, i pezzettini di calamaro, e finiamo con un cucchiaio di questo pane al riso molto croccante.
Beh, mi sembra davvero molto molto interessante. Mi piace moltissimo, insomma, questo tipo di approccio. Però poi la ricetta, questo approccio, diciamo, creativo, però poi la ricetta del tuo riso zafferano, che magari è molto semplice, ce la dai.
Ma assolutamente sì, soprattutto l'infusione. Facciamo subito. No, dicevo prima che lo zafferano, per questo piatto iconico della mia cultura, della cucina milanese, secondo me cucinarlo con il riso rischiamo di perdere gran parte della proprietà. Per questo motivo io faccio il riso, lo cucino senza burro, senza olio, senza cipolla come base, senza bagnare col vino bianco e senza brodo. Per cui faccio una tostatura a secco del riso, aggiungo dell'acqua piano piano, lo cucino nella maniera classica rimestando leggermente di tanto in tanto, poi levo dal fuoco e aggiungo fuori dal fuoco una noce di burro a crudo, del grana possibilmente dai 24 ai 27 mesi di stagionatura, e poi il tocco, che vedo che piano piano prende questa cosa, è un cucchiaio di aceto di vino bianco. Questo permette di rilevare ancora di più il profumo del cereale e poi renderlo anche leggermente più digeribile. A parte, io faccio lo zafferano, cioè faccio bollire dell'acqua, la addenso leggermente con pochissima maizena. Dopodiché levo dal fuoco, aspetto che arrivi a 65 gradi più o meno la temperatura di questa acqua e maizena, aggiungo un po' di sale e poi metto i pistilli di zafferano, che in 10 minuti, quindi nel tempo 12 minuti, nel tempo della cottura del riso, della mantecatura, cioè rimane l'infusione, cioè lo zafferano cede il colore, cede il profumo a questa salsa, a questa acqua, e poi lo metto a forma di a spirale, giusto perché ogni cucchiaiata che si andrà a degustare avrà il suo pezzo di zafferano sul piatto, quando avrò messo il riso alla base e poi questa spirale sopra. E lo faccio, e tu l'hai assaggiato, Pier.
Ah, meraviglioso.
Proprio perché si rileva le due cose più importanti di questo piatto, cioè il riso, il cereale, e lo zafferano stesso.
Va bene, Spazio News. Arrivo allo Spazio News felice, perché mi hai proprio fatto godere. E si continua a godere con il prodotto di cui parliamo, che è il tartufo bianco, anche se le notizie sono così, nel senso che i prezzi sono in tenuta, ma solo grazie al fatto che c'è poca offerta. Il Covid, la chiusura dei ristoranti, sta creando un po' di crisi anche in un settore d'eccellenza come questo. Le vendite sono soprattutto all'estero. Sappiamo che la domanda che arriva dall'estero, quindi dalla Cina, dal Giappone, da Dubai, negli Stati Uniti, che tradizionalmente rappresenta il 70% del mercato, sta cercando di spingere o comunque di far tenere il prezzo. Ad Alba, che chiaramente è la capitale del tartufo bianco, le piccole pezzature viaggiano tra i 70 e gli 80 euro a letto, mentre le grandi rasentano a malapena i 200. Sapete che qua è come i diamanti: più sono grandi i pezzi e più il prezzo al grammo aumenta, no?
Perché poi devi essere bravo anche nella scelta, perché poi la cosa fondamentale è il profumo e il fatto che il tartufo sia turgido, sia duro e non troppo molliccio come a volte accade. Però quello d'Alba è una garanzia.
Invece all'Acqua Lagna sembrano più soddisfatti, perché l'ufficio turistico del Comune Marchigiano, e qui adesso lo diciamo in onore di Paolo Corleoni, che con Ferronato cura la regia quest'oggi, dice che la media dei prezzi oscilla fra i 1.100 e i 2.000 a seconda della pezzatura, dunque numeri un pochino più incoraggianti. Il Friuli diventa vino DOP, è arrivato l'ok da parte dell'Unione Europea, la denominazione Friuli e Friuli Venezia Giulia e le traduzioni in sloveno, adesso mio amico Keber mi cazzierà, Furlania e Furlania Juliska Krajina, spero di non aver detto delle cose folli, sono state ufficialmente iscritte al registro europeo dei vini DOP, ed è ovviamente una grande notizia. I vini friulani si uniscono così ad altri 1174 vini DOP già tutelati dall'Unione Europea, e insomma io sapete che adoro i vini bianchi friulani, poi generalizzando sia quelle, insomma, le etichette un po' più conosciute, un po' più mainstream, che le tante etichette, le tante cantine locali.
Ne hai parlato sul nostro libro.
Ne ho parlato
in maniera molto bella.
Mi piace molto. Il confine con la Börda, che è la zona del Collio Friulano, è una zona ricchissima e piena di sapori, ed è bello perché c'è, appunto, ci sono i grandi colossi che conosciamo bene, non facciamo nomi, ma ci sono, facciamo di German, Telluga, ovviamente tutti quelli, non si sbaglia mai, credo, in quella zona. Ma poi ci sono le tante cantine sociali della zona di Cormons, care al nostro amico Bruno Pizzul, che ognuna con la propria interpretazione riesce a tirar fuori un prodotto fantastico. L'Italia Team, ambasciatore dell'olio extravergine italiano di qualità per Tokyo 2020, e questo insomma è un aspetto molto molto interessante. Io darei il benvenuto a Fabio Del Bravo, dirigente della direzione servizi per lo sviluppo rurale. Ciao Fabio.
Ciao Fabio, buongiorno.
Buongiorno a voi, a tutti.
Allora, che cosa ci vuoi raccontare? Cioè, questa bella iniziativa, no?
Ma mi pare proprio una bella iniziativa. Abbiamo cercato di mettere insieme in una campagna istituzionale che si chiama Olio su tavola, i capolavori dell'extravergine, che è un po', evoca tante cose, insomma, no? Evoca i capolavori, appunto, e evoca che come questi capolavori spesso sono i prodotti della nostra terra, in questo caso l'olio extravergine d'oliva. E in questa campagna abbiamo cercato di coinvolgere, credo che ci siamo riusciti molto bene, un bel gruppo di ragazzi, sono sei ragazzi di sport diversi, non famosissimi, perché c'è il taekwondo, c'è il beach volley, c'è la scherma, c'è la ginnastica ritmica, una pugilatrice, non so se si dice così, una pugile.
si capisce, ok.
Tutti si sono prestati, hanno prestato la loro immagine per promuovere non solo l'olio extravergine, ma l'olio extravergine della propria terra, quindi c'è questo legame, diciamo, sport, salute, territorio e alimentazione, che devo dire sono anche dei video molto belli, insomma, da vedere, e fanno parte di una campagna social che facciamo noi di SMEA insieme al CONI e che sta partendo proprio in questi giorni.
E alla quale, insomma, mi sento di aderire idealmente. Qui parliamo spesso di olio extravergine d'oliva, un po' perché ho una mamma appassionata proprio, e lei adora l'olio e so benissimo l'importanza dell'olio extravergine d'oliva nella cucina, ma anche proprio da degustazione. Sogno il giorno in cui ci sarà la carta degli oli nei ristoranti, in alcuni c'è già, però voglio dire, questo tipo di cultura è importantissima. Fra l'altro, voi avete fatto questa ricerca che dice che il 41% degli intervistati, con dei picchi quasi del 60% fra i giovani, vuole, insomma, aspira a diventare un intenditore di olio d'oliva, vuole approfondire le conoscenze. Cosa si può fare da questo punto di vista per costruire un tipo di cultura e di attenzione che si avvicini a quella del vino, ad esempio, dei sommelier?
Esatto, è proprio da lì che siamo partiti, da queste indagini che abbiamo fatto preliminarmente. Beh, uno dei modi è proprio quello di coinvolgere dei giovani, perché dispiace dirlo, ma l'olio extravergine d'oliva tra i giovanissimi, per esempio, credo che sia pochissimo conosciuto, e questo lo sa anche chi lo produce. E quindi siamo partiti da quella categoria tra i 25 e i 34 anni che diciamo si appresta a diventare grande, quindi a mettere su famiglia, a diventare responsabile degli acquisti. E aspira effettivamente a diventare, c'è questa ambizione, diciamo, siamo andati a colpire quel vuoto informativo che abbiamo colto dalle indagini preliminari. Quindi proprio la formazione di una cultura dell'olio extravergine d'oliva, perché parlare di olio extravergine d'oliva, come sapete meglio di me, è così, è molto generico. Noi abbiamo in Italia una ricchezza infinita di cultivar, ne abbiamo oltre 500 iscritte al registro, cosa unica nel mondo, così come poi le varie combinazioni dei vari prodotti producono delle nuance praticamente infinite di questo ingrediente. Quindi è proprio questa ricchezza e questo legame al territorio, questo che deve essere, certo, diffusa, e che abbiamo cercato anche materialmente attraverso una serie di assaggi, di confronti tra oli per esempio molto commerciali e oli invece di maggior qualità, abbiamo cercato di far comprendere proprio dal punto di vista pratico operativo.
L'annata, quest'annata, poi ti lasciamo al tuo sabato mattina, com'è andata? Io parlo sempre di un taggiasca, che insomma è quello che si abbina di più, si addice di più al mio modo di cucinare. Com'è andata l'annata?
Allora, l'annata è un'annata ormai da... è andata così così, nel senso che al sud c'è stato un grosso calo produttivo, il 50% dell'olio d'oliva in Italia è prodotto in Puglia, e quando la Puglia fa un meno 43% capite che è già la campagna in generale che va un po' a zampe in aria. Ma ormai siamo abituati da un decennio circa a grandi oscillazioni da un anno a un altro. Viceversa, nelle regioni del centro-nord invece la produzione è cresciuta, anche perché l'anno scorso era stata piuttosto scarsa, per cui ci sono diversi più nel Lazio, in Toscana, in Liguria addirittura è raddoppiata rispetto all'anno scorso. Visto
quindi
che parlavamo
mix
di
feelings, come dicono i produttori d'olio in Inghilterra, no, meglio il nostro. Grazie a Fabio Del Bravo, e adesso ripartiamo con altre due ricette con gli SOS Soldati 349-239-0191 e andremo ancora sul tema del giorno, che è lo zafferano.
Mangia come parli.
Allora, sai che lo zafferano, fra l'altro, si può usare anche in pasticceria. Prima eravamo con Alessandra Knam, insomma, può dare profumo, dà profumo al pan di Spagna, al crambola, ai gelati. Però
sì,
tu
perché
qui...
tu ce l'abbiamo nella visione del salato, perché è prevalentemente conosciuto per il riso zafferano. Però siccome è una spezia, non è una spezia, è un fiore, è un profumo, il profumo lo abbini sia col dolce che col salato.
Certo. E qui tu l'hai abbinato al petto di pollo e alla zucca arrostita.
Sì, ho voluto fare un piatto un po' più classico, anche più delicato, utilizzando una carne. Devo dire che ultimamente usiamo poca carne, forse più pesce e molte più verdure. In questo caso il petto lo portiamo a bollore, facendo sobbollire anzi il litro di acqua con 0,50 grammi di zafferano e un pizzico di sale. Copriamo questa pentola dove adagiamo il nostro petto di pollo, la cuociamo più o meno 7, 8, 10 minuti al massimo, facendo sobbollire, poi leviamo dal fuoco e lasciamo con una carta, una pellicola coprendo questa pentola, lo lasciamo cucinare per altri 7-8 minuti, in totale una quindicina di minuti. Perché? Perché il petto è comunque una parte non grassa della carne, e poi una carne bianca. Per cui per poterlo mangiare nella maniera corretta non deve essere stopposo. Per questo motivo c'è questa doppia cottura e la delicatezza anche nel non far bollire quell'acqua che è l'infusione di zafferano. Bene. A parte, avremo pelato della zucca tagliata più o meno 200 grammi, zucca mantovana, la tagliamo a piccoli pezzi di 4 mm più o meno le fette, le facciamo arrostire in padella con 20 ml di olio extravergine di oliva taggiasca, un pizzico di sale, e li facciamo cucinare per 6-7 minuti. Dopodiché procediamo con la finitura del piatto, mettendo alla base questi tranci di zucca, il petto di pollo che avremo scaloppato in 4 fette molto sottili, e poi il quid in più in questo piatto è quell'acqua di cottura dove abbiamo cotto il nostro petto di pollo, che è diventato un brodo zafferanato. Lo serviamo in un bicchiere a parte, per cui si potrà sorseggiare il nostro petto di pollo, il nostro brodo di zafferano totale, con il piccolo pezzo di pollo e i tranci di zucca.
Assolutamente. Beh, insomma, mi sembra molto molto interessante, devo dire, proprio anche un profumo di grande delicatezza e di grande gusto, no? Per il petto di pollo è un piatto, posso dire che è un foglio bianco pure lui in qualche modo, no? Nel senso che è una base che però poi può essere arricchita di profumi che lo possono rendere veramente irresistibile.
Bisogna fare la differenza, perché per mangiare il volatile nella maniera corretta tu devi sempre fare attenzione alle due cotture, perché il petto rimarrebbe poi asciutto se dovesse seguire la cottura delle cosce, per cui o le stacchi prima e fai le doppia cottura, o se fai come succede nelle grandi cucine, che può essere il piccione, l'anatra, il pollo, la faraona, che cucini tutto il pezzo intero, devi fare come fanno nei grandi ristoranti. A Parigi c'è la Tour d'Argent, che è famosa per l'anatra alla presse, dove viene mandata in sala l'anatra, viene smontato il petto, viene servito il petto con le verdure, la salsa e tutto, viene rimandata in cucina tutta la carcassa, dove vengono smontate le cosce, continuata la cottura per altri almeno 12-14 minuti, e poi servite in sala le cosce con la carcassa dell'anatra, che viene tranciata dal cameriere di fronte al cliente e messa in una pressa. In una pressa dove, girando questa pressa, esce un sugo, e questo sugo è la salsa che va a condire la coscia dell'anatra.
Ok, quindi praticamente anche il processo, diciamo, di impiattamento e di anche il servizio tiene conto della cottura.
Assolutamente, perché tante volte si preferisce la coscia o la vancoscia del pollo, del volatile. Per quale motivo? Perché rimane più tenera, perché certo, è più nervosa.
Assolutamente.
Per cui a volte lasci il petto, che è la parte più buona, più delicata, perché? Perché è stopposo. Allora impariamo a... Il taglio in ottavi di un volatile è molto importante, perché con un pezzo di pollo metti un pezzo di coscia e con l'altro pezzo di pollo metti l'altro pezzo di avancoscia.
Chiarissimo, chiarissimo. Non ci avevo riflettuto, insomma, c'è questo tema di diverso tempo di cottura, diverse tempistiche di cottura delle diverse parti del volatile, come lo chiama Oldani. Bene, SOS Oldani, vai.
SOS Oldani.
Maria Rosaria da Ginosa.
Ciao chef, mi suggerisci un primo piatto da esaltare con la borragine? Grazie.
Allora io direi sì, facilissimo, farei un raviolo alla ligure, però con all'interno magari un paio di formaggi liguri, qualche pinolo, cucinerei i ravioli nella maniera classica bolliti in acqua e poi le foglie di borragine lavate, asciugate, poi saltate in padella con un velo di olio e uno spicchio d'aglio in camicia e un pizzico di sale, dopodiché metterei nel piatto questi ravioli neutri e la foglia di borragine, che a questo punto avrà il sapore intenso.
Guglielmo da Milano.
Salve chef, io sono un grande amante del peperoncino e del piccante in generale. Volevo sapere, esiste una qualche ricetta di dolce che ne preveda l'uso? Grazie mille.
Ma certo che sì, assolutamente. Esistono anche cioccolati insaporiti con il peperoncino. Direi che una volta che potremmo fare una mousse con un cioccolato al peperoncino, dove le quantità di panna, di uova, di latte sono quelle delle ricette classiche di mousse al cioccolato.
Gaia da San Donato.
Ciao chef, c'è differenza fra usare il prezzemolo normale o quello riccio? Grazie.
Beh, assolutamente sì, io credo, anzi consiglio, quando utilizzo il prezzemolo è la foglia piatta, perché ha un sapore più intenso e più gradevole rispetto a un riccio, che magari può far più scena, ma però il contenuto, cioè il gusto, è molto inferiore.
Chi diamo il libro?
Ma il libro, secondo me, la borragine è un prodotto diverso, difficile da utilizzare, per cui
il libro va a Ginosa, Ginosa. Da Maria Rosaria. Benissimo, benissimo. Vi ricordo 349-239-0191. Vi ricordo anche Pop Rhapsody, questa rapsodia pop con lo chef Oldani in tutte le edicole. C'è anche la mia prefazione sui vini, non da esperto, da appassionato e basta, per carità.
È fatta molto bene, vi garantisco.
Grazie.
È da prendere solo per quella parte di Pier.
È molto personale. Poi, insomma, io ho i miei gusti, sono molto bianchista, mi accosto alle bollicine con più difficoltà, anche se devo dire che ne esistono gli straordinari. Vabbè, troverete tutto nel libro. Allora, Massimiliano D'Innocenzo, torniamo a bomba, al cuore di questa puntata, produttore di Zafferano, presidente del Consorzio per la tutela dello Zafferano dell'Aquila. Ciao Massimiliano, che cos'è per voi questo prodotto straordinario?
Salve, salve a tutti, grazie.
Buongiorno Massimiliano.
Per avermi ospitato. Lo Zafferano è un po', diciamo, il rappresentante del nostro territorio, dell'Altopiano di Navelli, provincia dell'Aquila. Si coltiva qui lo Zafferano dal 1200, quindi è un pochino diciamo, quello che rappresenta tutta la nostra storia, le nostre tradizioni e un pochino anche la nostra economia, dato che è un prodotto, insomma, molto apprezzato sul mercato, che ha un prezzo veramente rilevante rispetto ad altri prodotti della terra.
Massimiliano, il vostro tartufo, tanto per capirci.
Siamo lì, siamo sui 25 euro al grammo, per cui
il prezzo è quello. Massimiliano, ma da quando ho l'idea di vendere i pistilli, gli stimmi di Zafferano rispetto a una polvere? Qual è anzitutto la differenza da quando ha iniziato a prendere piede il pistillo anziché la polvere? Io ricordo che 32-33 anni fa, quando ero in cucina da Gualtiero Marchesi, lo Zafferano che utilizzavamo era il vostro e il Sardo.
Sì, ecco, diciamo che la polvere è stata un pochino invisa ai grandi chef, poi grandi chef, perché era più facilmente adulterabile, per cui si è preferito poi passare sempre all'utilizzo dello Zafferano in fili. In realtà, con la certificazione DOP noi abbiamo un'assoluta garanzia anche per la polvere, per cui la polvere diventa di nuovo sicura quando c'è la certificazione DOP. sicura nel senso che non può essere adulterabile, esatto, ed è quindi purissima al 100%, ed è di più facile utilizzo perché ovviamente la bustina in polvere si apre all'ultimo momento, è immediatamente solubile al 100%, per cui rappresenta un aiuto in cucina, per esempio per preparare un risotto mi è sufficiente aprire una bustina al termine della cottura e aggiungerla al risotto alla milanese. E con i pistilli abbiamo invece un pochino più di lavoro dietro, perché devono essere o messi in infusione oppure tritati, per cui insomma c'è da prepararsi in anticipo.
Benissimo, grazie Massimiliano, ti ho interrotto, ma niente, fine della puntata, però devo dire che veramente è un orgoglio sapere che in Abruzzo, all'Aquila, una città così importante, così bella e anche insomma così, così fragile, che però ha avuto la forza di rialzarsi, questo prodotto fa tanto in termini di contributo, di immagine per tutta la filiera, per tutta l'enogastronomia. Abbiamo, non so, 30 secondi per il couscous allo zafferano, capesante, mele e uvetta.
Partiamo, non diciamo la cottura del couscous, il couscous nella maniera classica, quindi facciamo bollire un litro di acqua, aggiungiamo dello zafferano, lo versiamo sul couscous, copriamo con una pellicola dove abbiamo messo couscous nella pentola, lo lasciamo cuocere per una ventina di minuti fuori dal fuoco in maniera tale che si impregni di questo brodo lo zafferano, dopodiché lo sgraniamo, lo mettiamo nei piatti, magari in una fondina, e lo serviamo con delle capesante arrostite in padella e dei piccoli pezzettini di mela che avremo anche loro arrostiti con una noce di burro e un pizzico di zucchero. Quindi capesanta, mela, magari anche due uvette che danno un altro tocco di dolcezza, e couscous.
Beh, mi sembra che insomma tutto questo sia fantastico. Io ringrazio la coppia Ferronato Corleoni, la coppia Schiattone Panizza. Siamo tipo, siamo come nel tennis, come nel padel. Va bene, grazie chef, un
grazie,
abbraccio.
Grazie Pier, buon
triglie in arrivo, triglie per tutti. Fra poco, ci vediamo la settimana prossima. Ciao.